Ehi, bentornati su Breaking Italy. Sono giorni molto movimentati al Ministero della Cultura, che in realtà si riconferma quello più instabile di tutto il governo Meloni. Infatti, dopo la rimozione di Sgarbi come sottosegretario, vi ricordate? Il Bocciagate con la sostituzione di Gennaro Sangiuliano come ministro, che per la cronaca è avvenuta nel 2024. Pensate come vola il tempo. Arriviamo all'oggi, visto che l'attuale ministro Alessandro Giuli ha licenziato due fra i suoi più stretti collaboratori. Si tratta di Emanuele Merlino, che era capo della segreteria tecnica del ministero, ed Elena Proietti, segretaria personale del ministro Giuli. Ora, in realtà le ragioni per i due licenziamenti sono separate. Da un lato abbiamo Proietti, rea di non essersi presentata lo scorso mese in aeroporto per una missione del ministro Giuli a New York, il cui caso sembra parlare di un rapporto dove è venuta meno la fiducia tra i due. Vi devo però dire che gli articoli più recenti di Repubblica sostengono che Proietti non sapesse nulla di questo licenziamento. Ha proprio detto: "Ho sentito ieri il ministro ed era tranquillo, non mi ha detto niente", commentando come non sia partita negli States a causa di una colica renale. Insomma, situazione non chiara, poco trasparente, che è un po' tipico, possiamo dirlo, delle cose di questo esecutivo, dove molto succede con il favore delle tenebre per non mettere in imbarazzo la Premier. C'è poi il caso di Merlino, che risulta più grave, ma sempre relativo a una venuta meno della fiducia di Giuli, perché sarebbe lui il responsabile di tutto quello scandalone sui mancati finanziamenti al documentario di Regeni, ne avevamo parlato, nel senso che se Giuli non sapeva apparentemente che il documentario non avesse ottenuto i fondi pubblici, Merlino ne era a conoscenza e quindi avrebbe dovuto mettere al riparo il ministro dallo scandalo, visto che poi noi tutti, giustamente, quando è scoppiata la cosa, abbiamo guardato verso il titolare del Dicastero, abbiamo guardato verso Giuli, non verso Merlino, di cui non conoscevamo nemmeno l'esistenza. Da specificare, comunque, che Merlino non era solo uno stretto collaboratore di Giuli, ma è risaputo come sia molto vicino a Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e quindi collaboratore parecchio stretto di Giorgia Meloni, nonché figura di spicco di Fratelli d'Italia. Fatto che in realtà vale anche un po' per Proietti, che a quanto pare è molto conosciuta tra i meloniani in Umbria. Ora, quest'ultima mosse di Giuli vanno contestualizzate con altri recenti scontri e recenti scandali. Ad esempio, tutta la maretta attorno al taglio dei finanziamenti per il cinema, su cui poi ha cercato di mettere una pezza, in particolare proprio sul caso del documentario di Regeni. O ancora lo scandalo della nomina di Beatrice Venezia al Teatro La Fenice, per cui Giuli c'entra sino a pagina 2, ma ha tirato molte attenzioni sul ministero. O in ultimo, ma non per importanza, tutto il delirio legato all'apertura del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Se ne sta parlando un casino. Dopo 4 anni, infatti, la fondazione della Biennale, che gode di ampia autonomia decisionale, non deve chiedere il permesso al governo, in realtà, per scelte di questo tipo, ha annunciato l'apertura del padiglione russo, descrivendo la Biennale come uno spazio di incontro e confronto anche tra paesi in guerra, cosa che ha un attimo agitato gli animi tra le istituzioni, molto più ad esempio dell'apertura del padiglione di Israele, che nella scorsa edizione non era annoverato tra gli stand esposti, tornando però invece quest'anno. Ad ogni modo, Giuli in questa occasione si è detto contrario alla partecipazione della Russia, bisogna dire quindi in linea con il governo, rifiutandosi addirittura di partecipare all'inaugurazione. E questo ha portato a un dissing tra lui e il ministro dei trasporti Matteo Salvini, ovviamente favorevole alla presenza di Mosca a Venezia. E vi parlo di dissing perché qualche frecciatina è prima volata su X, con Salvini che scrive che gli assenti hanno sempre torto, concludendo con un significativo "Viva l'arte, libera coraggiosa", e poi con un'intervista di Giuli a Sky TG24. Questa qui.
Quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato: è Salvini che fa autocritica. Ho detto romanamente: vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero.
Ecco, avendo contestualizzato il tutto, dissing con Salvini a parte, capirete che Giuli non sta proprio passando un periodo sereno, in particolare con il licenziamento di Merlino, che di fatto taglierà il canale comunicativo diretto con il sottosegretario alla presidenza Fazzolari e di conseguenza con la Premier Meloni. Un altro pericolo poi potrebbe essere uno stallo amministrativo legato alle prossime nomine, che renderebbe Giuli particolarmente vulnerabile durante i consigli dei ministri, anche perché ci sono in vista le scadenze del ministero sui fondi del PNRR. Tra l'altro, con le mani messe così e gli occhiali a specchio, no? Come nei manga, i personaggi cattivi, sulla sua spalla c'è appostato Renzi che ne chiede le dimissioni. E anche dal PD viene sottolineato come negli ultimi mesi il governo abbia perso parecchi pezzi, citando non solo il ministro della cultura, ma anche Santanchè al turismo o Delmastro, che era sottosegretario alla giustizia. Giusto così, per ricordarci che il governo Meloni sì, sarà anche il secondo più longevo della storia della Repubblica Italiana, con il Berlusconi 2 al primo posto. Però ecco. È da un po' che i suoi ministeri stanno perdendo dei pezzettoni. Teniamolo a mente. Prima di proseguire, devo dirvi una cosa. Io lo so che tantissimi di voi mi seguono da fuori dall'Italia, e lo so non soltanto perché me lo dice YouTube, ma perché me lo dite voi stessi. Quindi, che siate expat, nomadi digitali, gente che vuole tornare in Italia, oppure assolutamente non mai nella vita. O persino, anzi soprattutto, se ora siete in Italia ma vi preparate ad andare all'estero, al netto delle magie imprevedibili del Mago di Ormuz, lo sponsor di oggi può tornarvi molto utile, detto che io l'ho appena rinnovato, lo uso da anni e non mi stacco dalla Sardegna nemmeno con le bombe. Parliamo di NordVPN. I benefici di utilizzare una VPN sono tantissimi, perché quello che fa è anonimizzare il vostro traffico in modo che nessuno possa intercettarlo, nemmeno i vostri provider possono, e darvi quindi un certo grado di sicurezza sul fatto che le vostre cose rimangano vostre, sia che siete a casa, appunto, sia in particolare quando vi muovete. Ad esempio, connettersi a una rete Wi-Fi pubblica potrebbe rendere il dispositivo da cui vi state connettendo molto più vulnerabile, oppure potreste trovarvi in un paese che impedisce l'accesso a determinati servizi e contenuti che sono disponibili però in altri stati. Ecco, in questi casi la VPN vi permette di collegarvi in maniera sicura, salvaguardando le password, le email e i dati bancari. Ora, ve lo dico da una vita, datemi retta, Nord offre tutta una gamma di strumenti che vanno oltre la sua VPN e che potete inserire in un pacchetto personalizzato, ma in generale i servizi che offrono VPN avranno nel prossimo futuro un ruolo centrale in come viviamo internet. Non saranno più solo una cosa per chi, come la maggior parte di noi, capisce un minimo come funziona il web. Quindi, nel caso, affidatevi a persone serie come NordVPN. Per convincervi, ho anche un regalo per voi. Se passate tramite il link che trovate in descrizione, come al solito, o sul sito breakingitaly.it, potrete avere accesso all'offerta più vantaggiosa dei piani biennali, tenendo anche conto che, se non foste soddisfatti, entro 30 giorni potete ricevere un rimborso completo. Quindi provate e fatemi sapere. Bene. In Regno Unito sta per succedere un terremoto politico, ma pur sempre un terremoto. Perché? Perché a fine settimana sono arrivati i risultati delle elezioni locali. E guardate, non è che ci sia da girarci attorno. Sono andate malissimo per i laburisti, cioè il centro-sinistra, al governo, appena dopo 2 anni e mezzo di governo Starmer, che si trovava al suo primo vero banco di prova. E ora, non è che sia una notizia inaspettata, anzi, lo sapevamo tutti che sarebbe andata così, ed erano stati loro stessi a ipotizzare la sconfitta ancor prima l'apertura dei seggi. Quindi, questa sarebbe in realtà una notizia da coda di Breaking Italy, che dici, vabbè, ha vinto il centrodestra. Se non fosse che la notizia non è tanto quella, quanto l'incredibile risultato del partito Reform UK, cioè quello di Nigel Farage, che è il tizio che ha innescato Brexit, che significa che dopo che ha fatto accadere Brexit, è sparito, è tornato e le persone lo votano in massa. Perché? Proviamo a capirlo. C'è da dire infatti che se il governo di Starmer è piuttosto impopolare, e quindi la perdita di oltre 1400 consiglieri sparsi nei territori, anche storicamente di sinistra, è un dato importante, non è che i conservatori siano andati bene. Loro di consiglieri ne hanno persi quasi 500. Il che fa sorridere, perché siamo di fronte a un sistema storicamente bipartitico che vacilla di fronte a una nuova formazione che già aveva fatto bene alle amministrative l'anno scorso e che ora si trova ad avere sparsi nel territorio britannico più di 1400 consiglieri. Da quasi niente, non ne avevano quasi nulla. Solo che appunto non parliamo di una forza giovane, perlomeno nei suoi interpreti, perché Farage lo conosciamo piuttosto bene. Reform UK è un partito sovranista ed euroscettico che nasce come Brexit Party nel 2019, con Farage, poi c'è stato un rebranding, e Farage aveva ufficialmente abbandonato la politica e il partito nel 2021, dopo aver detto di aver raggiunto ufficialmente il suo obiettivo, cioè portare fuori il Regno Unito dall'Unione Europea. Ecco, però questo abbandono alla politica è stato simile a quello di Renzi, e infatti appena qualche anno dopo, nel 2024, Farage è tornato dalla finestra alla guida di Reform UK in tempo per le elezioni britanniche vinte dai laburisti. E già all'epoca, occhio, parliamo di 2 anni fa, fece molto bene, ottenendo il 14% dei voti e soprattutto, dopo pensate, 7 tentativi, è stato finalmente, tra virgolette, lui sarà molto contento, immagino, eletto nel Parlamento britannico. Farage è un pesce strano in questo clima politico. Mentre tutti infatti si allontanano in un modo o nell'altro dall'inquilino della Casa Bianca, lui è dichiaratamente un grande sostenitore di Donald Trump e questo lo si intuisce da quelle che sono le sue battaglie politiche. La retorica anti-immigrati con l'obiettivo di congelare l'immigrazione, detta non essenziale, le battaglie contro l'ideologia woke, lasciare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di cui peraltro il Regno Unito è cofondatore, è molto di simile, c'è anche nello stile comunicativo, abbracciando parecchio questa retorica del noi contro loro, dove loro sono sempre principalmente gli immigrati, e facendo esattamente quello che fa l'inquilino della Casa Bianca dal 2016 ad oggi: intrattenere i comizi, coinvolgere le masse, uso esagerato dei social. Non per nulla è uno che arriva ai comizi a bordo di un escavatore, cioè Javier Milei del Venezuela, altro trampino di ferro, con la sua motosega sul palco, a confronto è un dilettante. Ma non è sempre stato così, perché il percorso in politica di Farage, principalmente al Parlamento europeo, fino al suo ritorno all'interno dei Reform UK, non è che sia stato particolarmente glorioso, se non per la parentesi legata a Brexit. E infatti molto del suo personaggio è frutto di tutto quello che ha fatto all'esterno, fuori, presentandosi al pubblico come speaker radiofonico, come influencer, come personaggione, partecipazione a reality show, tipo da noi potrebbe essere l'Isola dei Famosi, e tutto questo poco prima del suo ritorno in politica, segno del fatto che non solo ha deciso di cavalcare questa immagine pubblica, questa presenza social, ma questa presenza social se l'è coltivata. È uno di quei casi in cui c'è una forte compenetrazione tra il personaggio social, l'influencer popolare, soprattutto in certe fasce di pubblico, e la politica. Non sto assolutamente accomunando i due personaggi, anzi un grande saluto a Giuseppe, ti voglio molto bene, però voi immaginatevi Farage un po' come una sorta di Cruciani, è un personaggio molto controverso. La stessa persona che è stata filmata felice e sorridente davanti ai fotografi pochi giorni fa è infatti la stessa che è stata accusata di razzismo da un suo vecchio compagno di classe, con cui lui stesso si era poi scusato, e quasi 2 mesi fa è stato protagonista di una vicenda allucinante con la piattaforma Cameo, quella in cui personaggi celebri dietro pagamento salutano e dicono cose personalizzate agli utenti in dei video, che lui a quanto pare usa moltissimo, e il fulcro del casino sono alcuni video che ha diffuso in cui figurano slogan di estrema destra, commenti misogini, teorie del complotto, altre cose che appunto sono più da influencer, a cui non frega niente di niente, che da politico classico. Ecco, siamo lontani dal modello Berlinguer. Ora, gli episodi controversi riguardano anche le persone all'interno di Reform UK, perché non ci facciamo mancare nulla. Il neoeletto consigliere a Sutherland nel 2024 fu accusato di razzismo per aver scritto sui social che i nigeriani devono essere usati per riempire le buche nelle strade, credo di non dover commentare tantissimo, e in passato altri candidati si sono fatti riconoscere, diciamo così, sostenendo ad esempio che il Regno Unito doveva mantenersi neutrale nella lotta contro i nazisti, per non parlare delle accuse di antisemitismo per il fatto che gli ebrei fossero responsabili dell'ingresso dei musulmani nel paese. Ed è quindi comprensibile la preoccupazione, soprattutto delle minoranze nel paese, che sono tantissime, per l'incredibile risultato di Reform UK alle elezioni. Quindi la domanda delle domande è: ma è possibile che i britannici, per la maggior parte pentiti da Brexit, come dimostrano vari sondaggi, abbiano votato per l'uomo che ne è stato l'ispiratore ideologico? Sì, è possibile, e non è nemmeno così strano, principalmente per due motivi dal mio punto di vista. Uno è demografico, uno è intrinseco a come funziona la politica democratica. Quello demografico è facilissimo. A votare i partiti come Reform UK, in tutto il mondo intendo, non sono le stesse persone che ancora non hanno mandato giù Brexit, no? Come i giovani, i laureati, le classi urbane, che principalmente votano laburista o in generale liberal democratico. Peraltro, contando che su Brexit i laburisti non è che abbiano fatto grossa campagna per il rientro, si sono tenuti sulla linea di galleggiamento. A votare Reform UK sono gli over 55, meno istruiti, magari in aree ex industriali in difficoltà. E le dinamiche sono simili a quelle che hanno portato molte figure anti-establishment al potere, perché Farage è quella roba lì. È uno di quelli il cui motto è sostanzialmente: è giunto il momento di dire basta, quella roba là, no? I vecchi politici fanno schifo e dobbiamo pulire. Per quanto, ribadisco, lui non è che sia un giovanotto, però si presenta come tale. L'altro tema, che è sicuramente il più interessante, è che Brexit è un fatto ormai avvenuto. Fa parte della storia, non importa chi lo ha fatto. Anche per noi è così. Giuseppe Conte è Giuseppe Conte. L'alleanza con Salvini è lontana mille ere geologiche. Il bonus 110 ormai è storia. La buona scuola di Renzi fa da sfondo alle opinioni che abbiamo oggi di questi interpreti, che se cambiano il loro messaggio politico, quello diventano. Conte non è più quello del bonus 110, è quello della pace, dello stop alle armi in Ucraina, è diventato quella roba lì. E allo stesso modo Farage intercetta le paure del suo elettorato oggi, che sono l'immigrazione, i difetti del sistema sanitario, la disoccupazione, la sicurezza. E la democrazia, specie in assenza di informazioni chiare o quando c'è troppa informazione, che diventa disinformazione, è miope sia alle cose passate che alle cose future. Vede spesso soltanto il presente, che porta i verdi a ottenere un buon risultato, soprattutto a Londra e dintorni, appunto perché quelle climatiche sono questioni pressanti, ma anche il Reform UK a essere ormai per distacco il primo partito britannico, che significa che ci si vede alle prossime elezioni politiche, immagino, e vedremo anche se il sistema sostanzialmente bipartitico britannico riceverà quella che sarebbe realisticamente la spallata finale, con una possibile vittoria di Farage. Regno Unito a parte, ci sono anche altre notizie. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, ad esempio, continuano ad essere in stallo. Non c'è altro modo per spiegare tutta la situazione se non dirvi che è tutto in stallo. Dato che la proposta di Washington della scorsa settimana, vi ricordate? Più un ultimatum di Trump per mettere fine alla guerra, ha ricevuto risposta da Teheran con una controproposta che Donald Trump ha definito inaccettabile. È sempre un ping pong, anche perché tra le richieste dell'Iran pare ci fosse non solo la rimozione di tutte le sanzioni, ma anche, attenzione, risarcimenti economici per i danni causati dalla guerra, oltre che la sovranità dell'Iran sullo strato di Hormuz. Capitolo Hantavirus, perché alla fine la nave da crociera con a bordo circa 150 persone tra passeggeri ed equipaggio è attraccata alle Isole Canarie domenica mattina con il personale sanitario che ha verificato la situazione a bordo e ha poi condotto dei controlli sulla temperatura o eventuali sintomi del virus sulle persone. E poi a piccoli gruppi le persone sono state fatte scendere e trasferite all'aeroporto di Tenerife, dove sono cominciate le procedure di ritorno nei loro paesi d'origine. E queste procedure dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi. Da quello che sappiamo, almeno altri due passeggeri sono rimasti positivi, con dei sintomi nel volo di rientro, un francese, come confermato dal primo ministro Le Cornu, e uno statunitense. Torniamo a parlare della Global Sumud Flotilla, perché i due attivisti che sono stati arrestati da Israele in acque internazionali al largo della Grecia, mi riferisco a Saif Abu Keshek e Tiago Avila, nel corso dell'ultima missione, quella per rompere il blocco israeliano a Gaza, alla fine sono stati espulsi dopo essere stati detenuti illegalmente, secondo perlomeno i loro avvocati, e accusati di avere dei legami con i terroristi e altre attività illegali. E mentre Avila, da quello che sappiamo, tornerà in Brasile, Abu Keshek tornerà a Barcellona e poi si riunirà di nuovo a tutti gli altri attivisti in Turchia, dato che la missione non è finita e le imbarcazioni si stanno dirigendo lì prima di proseguire di nuovo verso Gaza. Ma non ho finito, perché è vero che il primo maggio ha spostato di una settimana l'assegnazione del meme contest, ma non l'ha cancellata il nostro concorso, no, per gli abbonati al Breaking Italy Club. E non vi preoccupate, perché venerdì scorso abbiamo comunque recuperato e celebriamo nuovamente Alex Star come vincitore, che ha vinto più volte ormai in queste ultime settimane. È senza dubbio uno di quelli più in forma di tutti, e stavolta l'ha fatto con questo meme sulla possibilità del Canada di aderire all'Unione Europea e la Turchia abbandonata a se stessa. Quindi Alestar, di nuovo congratulazioni, che estendo come sempre a tutti e tutte i partecipanti, mi sono incasinato, a tutti i partecipanti, e niente, per il resto andate sul nostro sito, trovate le regole lì. Il prossimo appuntamento per la live di redazione è con il meme contest, non so cosa mi prende oggi, è il 22. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie a NordVPN sponsor di oggi e grazie a tutte e tutti voi, gli abbonati e le abbonate al Breaking Italy Club, il nostro sistema di abbonamento che finanzia quello che facciamo. Andate su breakingitaly.it, c'è la sezione abbonamenti e c'è il Club e il Club Plus che ci permettono di continuare a fare quello che facciamo. E se vi abbonate, in cambio potete ricevere delle cose che produciamo in via esclusiva solo per gli abbonati al club. Era tutto, fate le brave e fate i bravi. Buon inizio settimana, ci vediamo domani.